tante.
Siete sempre in diretta con le libere frequenze di Radio Blackout, come preannunciato dovremo essere in diretta con Elisabetta, l'autrice del testo che vi presentavo poco fa, Impedire che il cerchio si chiuda. Ciao Elisabetta, ci senti?
Ciao, vi sento benissimo, ciao a tutti.
Ho già fatto una piccola presentazione a quello che è il tuo scritto, che come preannunciavo tocca vari punti, da quello dei cambiamenti urbani, la mobilità, la digitalizzazione, la guerra, la messa a valore della vita in generale, cercando di capire qual è la diagnosi, non forse la migliore, ma la diagnosi necessaria, o perlomeno quella che potrebbe dare vita a un risveglio o comunque una presa di consapevolezza del tempo che viviamo. Un'argomentazione, la tua, che non cerca di dare appunto soluzioni semplici, ma cerca di capire il tempo in cui siamo, e mi sembra già molto. Ma prima di parlare del testo, partiamo invece da chi scrive, da quale esperienza viene la necessità di questo scritto, perché negli ultimi anni ci sono stati degli sconvolgimenti, qualcosa che ha portato a emersione forse delle tensioni carsiche che non erano ancora evidenti, ma che lo sono diventate, soprattutto nel biennio 2020-2021, e quindi parlare un po' dell'esperienza di chi scrive è quantomeno necessario per inquadrare qual è l'ottica e il tipo di sguardo che si ha sui fenomeni che si raccontano.
Certo, io sono d'accordissimo, anche perché questo scritto l'ho fatto io, però è il frutto, di fatto è un frutto di un'esperienza collettiva, sia mia con la Coordinamenta Femminista e Lesbica, che è il collettivo femminista di cui faccio parte, sia perché la Coordinamenta fa parte anche dell'Assemblea Romana contro il Green Pass, con cui abbiamo lavorato tanto in questi due anni passati, ed è proprio per questo che abbiamo portato a sintesi tutta una serie di discorsi, perché ci siamo ritrovati all'inizio in una situazione di sbandamento totale che qui a Roma penso che sia stata generale, però qui a Roma è stata particolarmente forte. E tutti quelli e tutte quelle che sentivano in maniera molto pesante il cambiamento proprio di paradigma nei confronti delle persone che aveva messo in atto lo Stato, questa sperimentazione totale a tutto campo, prendendo la scusa di un evento pandemico, e questo ci ha portato a riflettere tantissimo. E questo scritto in effetti è il frutto anche di tutto questo percorso, quindi sia dal punto di vista femminista specifico nostro, sia dal punto di vista del discorso contro il Green Pass, perché è vero che faccio un inciso brevissimo che riguarda per esempio il nome dell'Assemblea Romana contro il Green Pass, che abbiamo tenuto anche dopo, diciamo, la chiusura, diciamo così, per modo di dire, ma comunque la chiusura del periodo pandemico, tutto da vedere, però abbiamo ritenuto importante dire che tutto quello che sta succedendo anche in altri ambiti, compreso questo dell'impostazione dei nuovi percorsi urbani, della ZTL e della riconfigurazione della città, viene da un percorso che ha fatto esperimento il Green Pass. Quindi è un man mano un discorso di riflessione che va avanti e che però viene da un percorso collettivo che noi abbiamo fatto, ecco. E questo per me, diciamo, dire questo è molto importante, perché si iscrive anche in quel tentativo che c'è stato e che c'è anche adesso, che abbiamo preso in carico anche come coordinamenta il discorso contro la ZTL qui a Roma, si iscrive in quel discorso che non è limitato a delle situazioni contingenti, occasionali, specifiche, ma che vuole portare a sintesi quello che sta facendo il sistema di potere in questo momento, che per noi, dal discorso e dall'analisi che abbiamo fatto, è un vero e proprio progetto di relazione completamente nuova, diversa e funzionale a tante cose che poi vedremo, con chiamiamole le classi subalterne, chiamiamoli coi chiamiamoli i nomi, possono essere diversi a seconda della collocazione che magari abbiamo, però di fatto la sostanza è sempre la stessa.
Esattamente. La cosa interessante di questo testo, che ho notato subito leggendolo e che ricordo si chiama Impedire che il cerchio si chiuda, lo trovate sia nel sito della Coordinamenta sia per esempio nel sito del Rovescio, è che inizia la sua argomentazione e attacca i problemi e questioni giganti a partire giusto appunto da dati empirici, fattuali, sotto gli occhi di tutti, a mo' di esempio. Sicuramente sono dati di realtà noti, sono nuove modalità di governo e nuove norme che però trovano delle piccole resistenze, come appunto quelle della ZTL. Molto spesso quando si parla di grandi questioni si tende a creare uno screditamento da parte della popolazione, che si mostra essere refrattaria. Molti sono i nomi che sono emersi nell'ultimo anno: negazionisti, complottisti, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti, ed è chiaro che questo è un dispositivo di governo per cercare di screditare quanto più possibile chi oppone qualche forma di resistenza. Invece partire da un dato fattuale, partire da quella che è la realtà materiale che tutti possono vedere, per esempio togliere delle possibilità oramai essenziali per come è infrastrutturato lo spazio, come per esempio togliere la possibilità di usare i mezzi Euro 5 oppure i varchi all'interno delle città, è sicuramente un punto di partenza che è innegabile e su cui appunto l'argomentazione parte. La questione della mobilità, la strumentalizzazione dell'inquinamento per imporre un nuovo livello di rapina a buona parte della popolazione è sicuramente il punto da cui voi partite. Ma cosa succede quindi a Roma, e poi raccontiamo anche qui a Torino, intorno alla questione della mobilità?
Allora, qui a Roma è partita è stato annunciato in Pompa Magna che il 1° novembre partirà questa nuova fascia verde, nuova ZTL, che abbraccia un territorio molto vasto, perché quasi tutta la città all'interno del raccordo anulare, quindi è un territorio vastissimo, e sono già stati fatti lavori da diversi mesi di impianto dei varchi, di cambiamento della viabilità, di impianto delle telecamere, di tutto, molto 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 sofisticate. E dal 1° novembre parte questa impossibilità di entrare in questa ZTL molto vasta se non hai un mezzo che loro non considerano non inquinante, che praticamente è una vasta gamma di mezzi. Sono esclusi soltanto proprio gli ultimi, gli Euro 5, gli Euro 6 forse, gli Euro 6 sicuramente, gli Euro 5 forse, e compresi anche tutti i mezzi a GPL, a metano, quelli da lavoro, moto, motorini, no? Allora, questo tipo di impianto, però vorrei fare una piccola parentesi, non è partito dal nulla. Già nel 2015 era stato impostato, poi però si sono guardati bene dal rivendicare questa nuova strutturazione in maniera molto eclatante, e hanno fatto la politica dei piccoli passi, no? Tanto è vero che noi abbiamo avuto delle istanze dai compagni di alcune zone di Roma, tipo del Quadrato, hanno detto: sentite, ma che cosa succede qua? Che stanno facendo, spingendo le strade, alzando i marciapiedi, chiudendo la parte storica vecchia, eccetera. Perché loro hanno cominciato già da tempo. È un po' come la famosa storia della rana bollita, no? Che man mano si fa fare i discorsi. Allora, il problema è questo. Che cosa è successo? Che all'interno di questo discorso della ZTL si manifestano due tipi di tendenze. Allora, una sicuramente è quella di strumentalizzare il discorso dell'inquinamento, no? E di dire lo facciamo per la salute dei cittadini, lo facciamo per il benessere collettivo, lo facciamo. E l'altra è un problema di sicurezza, no? Noi andiamo incontro al giugno del 2025 e quindi chissà chi può entrare a Roma, no? Quindi vediamo che cosa può succedere. Il problema è che nell'ottica di quella che è la nuova impostazione dei rapporti con i cittadini di questo sistema di potere che da una parte usa la repressione di vecchio stampo, dall'altra usa quella che possiamo definire, una compagna ci ha portato questa teorizzazione, lo studio su questa teorizzazione che viene dagli Stati Uniti, che è il nudging, cioè la spinta gentile. È una teorizzazione chiamiamola così, di controllo comportamentale portato dagli Stati Uniti, per cui la popolazione va indotta con modi gentili a fare quello che non vuole fare, e questo è una cosa molto grave. Perché fa parte di tutto quel discorso bastone carota che sta mettendo in atto un certo tipo di impostazione di sistema in questo periodo, l'abbiamo visto anche sotto la pandemia, che si ricatta dal punto di vista personale, dice ma come tu vuoi inquinare la città, ma come tu non pensi alla salute dei tuoi figli, ma come tu non pensi a quello che può succedere, e quindi ci sono questi due livelli. E che cosa è successo? Roma, che allora nei municipi hanno cominciato a fare delle riunioni con i cittadini, aperte ai cittadini. Municipi sarebbero le vecchie circoscrizioni, non so se si chiamano così anche da noi, a fare le riunioni con i cittadini, perché uno dei punti cardine del cambiamento di questo paradigma urbano è la partecipazione. Tanto è vero che anche addirittura nel documento della NATO, Urban Operation 2020, già si parla del fatto che bisogna agire in modo che la popolazione sia coinvolta, no, nelle cose. Lì si parlava di altro e non si è coinvolta. Allora, questa problematica, che cosa comporta? Da una parte l'analisi su quello che è il progetto del capitale, cioè questa trasformazione urbana molto profonda che dovrebbe definire degli aspetti interni alle metropoli come zone ipercontrollate, la metropoli è composta di ambiti, che siano quartieri, che siano città satelliti, ipercontrollati, super efficienti. E perché? Perché si lega a una teorizzazione che si chiama la città dei 15 minuti. Città dei 15 minuti è una teoria urbanistica che è venuta fuori qualche anno fa, insomma un po' di anni fa, in cui per il benessere dei cittadini ogni quartiere, o comunque ogni ambito della dimensione più o meno di un quartiere, avrebbe dovuto avere a portata di mano in 15 minuti tutti i servizi essenziali, non so, la scuola, la biblioteca, la palestra, il supermercato, e questi servizi si dovrebbero raggiungere in 15 minuti o a piedi, o in bicicletta, o con i mezzi pubblici.
Certo, ricordiamo che peraltro è una teorizzazione che esiste da qualche anno, peraltro diciamo che sostanzialmente riprende anche la vecchia ghettizzazione dei quartieri popolari della socialdemocrazia nel Novecento, però è diventata così famosa soprattutto dal 2020 in poi, non a caso in questo periodo pandemico nel 2020-2021 si è iniziato a parlare di questa nuova ristrutturazione dei rapporti di forza e dei rapporti spostamenti geografici all'interno della città proprio nel periodo pandemico. Forse anche riprendendo, forse ti anticipo, riprendendo anche delle esigenze di controllo ben vaste, e anche perché la città europea, così per come la conosciamo noi, che è composta da varie sedimentazioni epocali, è ben poco controllabile dal punto di vista del potere. Ricordiamo che, per esempio, nell'esempio italiano, la città è basata su il centro storico, di solito di origine medievale, poi di solito ci sono dei quartieri attorno ottocenteschi, e poi le vere e proprie periferie, quelle novecentesche, magari residenziali, cosa che per il controllo necessita di un'infrastrutturazione digitale molto ampia e talvolta non proprio adeguata. Ricordiamo che invece in Cina la costituzione geografica della città in blocchi ha reso possibile la segregazione delle persone durante il grande lockdown del 2019-2020. Il fatto che le persone fossero incluse in queste, potremmo chiamarli, dipartimenti spaziali costituiti da palazzi e da servizi di prossimità molto vicini, ha fatto sì che le persone potessero essere rinchiuse per mesi e mesi all'interno di questi ambiti geografici ristretti, così, tanto per dare una piccola chiave evocativa al tuo discorso.
Certo, il problema di fondo, infatti, è la mistificazione attraverso cui viene portato avanti questo progetto, perché il fatto dell'inquinamento, il fatto della salute, il fatto della sicurezza non hanno assolutamente nessun tipo di asilo. Il problema vero è di costituire, tant'è vero che la pandemia è stato un grande momento di sperimentazione per il potere, ha accelerato tantissimo tutti questi processi, di costituire delle parti di città controllate, e non soltanto controllate dal punto di vista del semplice controllo, quello che noi possiamo chiamare classico, nonostante sia effettuato tramite tutta una serie di meccanismi digitali modernissimi, ma anche controllato dal punto di vista della produzione, della produttività e dell'espressione di plusvalore. Perché? Perché viene incentivato lo smart working, viene incentivato l'acquisto online, e soprattutto si esce da quegli ambiti ipercontrollati, tanto è vero che i varchi carpabili saranno molto pochi, saranno 3-4 super verificati, perché si esce da quegli ambiti lì soltanto per servizio, cioè c'è una parte della popolazione che lavora in smart working e ci sarà una parte di popolazione che lavorerà come servizio negli altri ambiti e soprattutto nei luoghi del potere. Noi questa situazione ce l'abbiamo in piccolo nel centro storico di Roma, con la ZTL del centro storico di Roma, che è stata impostata già da molti anni, e problemi di inquinamento, problemi di sicurezza, problemi di salute proprio non esistono. Esiste soltanto una parte di popolazione che si reca lì la mattina, ed è evidente, fisicamente evidente, che sta lì per lavoro e non ci abita, e tutto invece una trama di attività che sono di poteri, turistiche e di questo tipo. Quindi è proprio il centro storico di Roma è stato stravolto da questo meccanismo completamente, cioè la trama abitativa non esiste più, è un posto di città dove vanno a lavorare quelli che vengono dalla periferia e poi se ne vanno. Io l'ho visto anche a Parigi, ho avuto questa sensazione così forte a Parigi, dove non andavo da tanti anni, e nonostante non sia impostata ancora così proprio in quest'ottica, l'hanno fatto ugualmente facendo questo filtro di popolazione, per cui la popolazione, gli esseri umani normali vanno in città degli dei a prestare servizio. Ecco.
Certo. Certo, tu parlavi di Roma ma abbiamo, e di Parigi, ma abbiamo anche altri tipi di sperimentazione, specie nel territorio italiano. Ricordiamo quello che citi anche tu nel tuo testo, quello di Milano, in cui il sindaco Beppe Sala, noto portatore di interessi di classe, ha aumentato il costo dei pedaggi d'ingresso al centro di città, praticamente impedendo a buona parte dei cittadini meneghini di potervi accedere. E casi ancora più ampi sono quelli di, per esempio, di Venezia, città di fatto museificata, in cui addirittura l'ingresso nella città è già da tanto verificato. Addirittura il comune di Venezia l'anno scorso, se non sbaglio, voleva costringere i cittadini a denunciare anche i parenti che andavano a visitarli a casa loro. Quindi stiamo parlando di un controllo dell'ingresso e dell'uscita all'interno delle città che si sta dando un po' come modello, attraverso soprattutto l'utilizzo dei varchi, della digitalizzazione, e quindi di conseguenza questo ci porta a pie pari all'interno del discorso della Smart City, che viene presentata come un modello urbano atto al risparmio energetico, in cui le cose dovrebbero funzionare attraverso una nuova sede sofisticata di tecnologie come l'internet delle cose, ma che in realtà crea una gabbia, una rete che irretisce, scusate l'allitterazione, di fatto le persone all'interno dei propri contesti, non quelli prettamente geografici ma quelli sociali, perché poi alla fine si parla tanto di spazio, si parla tanto di come è conformato il territorio urbano, però di fatto stiamo parlando di gabbie sociali che passano attraverso questi nuovi rapporti di vita che vogliono impostare soprattutto all'interno del territorio urbanizzato.
Certo, è una rivoluzione epocale rispetto, da parte loro, rispetto ai rapporti con i subalterni, al tessuto urbano, alla configurazione delle città. È un errore molto grande, per questo che mi è venuto in mente di scrivere queste quattro righe, considerare la città dei 15 minuti, la ZTL e la Smart City da una parte, ma tante altre situazioni dall'altra, come slegate, perché in effetti il potere ha un progetto di ridefinizione totale e passa non soltanto attraverso il piano della ridefinizione urbana e del controllo e dell'estrazione di più valore in un altro modo, ma passa anche attraverso tutta un'altra serie di azioni su piani specifici che portano poi a chiudere la persona, il cittadino, la cittadina, chiamiamola come preferiamo, a chiudere in un cerchio da cui non riuscirà ad uscire. Tant'è vero che, non so se posso rubarti un po' di tempo.
Certo, ma, certo, vai pure.
Ecco, l'individuazione di questi altri piani su cui si muove il potere per raggiungere lo stesso obiettivo, e sono soprattutto quello che hai nominato tu, il piano della digitalizzazione e dell'informatizzazione. Perché? Perché sta trasformando tutte le operazioni di vita, tutti i servizi, tutte le attività che gli esseri umani fanno nella loro giornata e nel quotidiano in operazioni digitali, che vanno ad iscriversi in palestra, dalla carta di pagamento, dalla spesa online, dalle prenotazioni, dagli alberghi, dai congressi, dai convegni, dalla scuola, dal car sharing. Tutto questo comporterà un cambiamento molto forte, non soltanto per il fatto che tutto viene controllato e sanno tutto quello che fai. Uno potrà dire, vabbè, tanto lo sanno lo stesso, non è vero, proprio che loro possono in questo modo portare a sintesi tutti i dati.
E soprattutto bloccarli nel caso. Ricordiamo anche rispetto alla città dei 15 minuti, ci siamo dimenticati di dirlo poco fa, è che dei cittadini di Oxford in una protesta di massa si sono scagliati contro il concetto della città in 15 minuti, proprio parlando di ghettizzazione e peraltro citando anche la questione della digitalizzazione, perché se è vero che poi è tutto mappato è anche tutto bloccabile con un solo pulsante.
Sì, anche l'abolizione del contante è gravissima perché non permette neanche le economie marginali, no? Cioè addirittura io l'altro giorno ho detto a uno, ma io non posso neanche fare la carità a una persona, non posso neanche aiutarla, perché a meno che non abbia il POS, perché non lo so.
Certo, ma ricordiamo anche l'esempio per esempio dei flussi dei camionisti contro il Green Pass in Canada, a cui sono stati bloccati i conti correnti circa un anno e mezzo fa. Quindi stiamo parlando di un sistema che viene presentato come una facilitazione della vita quotidiana, invece poi di fatto è una maniera per accentrare la possibilità di gestirlo financo bloccarlo. Quindi un bel passaggio nel controllo della vita quotidiana delle persone.
Sì, un passaggio pesantissimo, non solo, ma sai che cosa succede? Succede che questo meccanismo viene introiettato, cioè la gente comincia a non riuscire a ragionare al di fuori di questa modalità. Cioè il sistema sta ottenendo una cosa terribile, che è quella di spingere la gente a ragionare con la testa del nemico. Io la chiamo così perché il modo di approcciarsi alle cose, alle attività e alle macchie, siano dalla sanità alla scuola, anche persino a prenotare un viaggio di piacere, andare una volta, cioè, è un approccio con la testa del nemico. Loro sono riusciti a rendere le persone interne a questa problematica. Questo è molto difficile da smontare.
Certo, certo. E riguardo a questo va anche aggiunto un piano che sicuramente è uno di quelli che tocchi in questo scritto, che sicuramente non è rilevante, anzi è il principale, che è proprio il piano della militarizzazione della guerra, che poi è consustanziale, forse direi che oramai coincidono, possiamo quasi dire con una banalità analitica che se questi tempi ci dicono qualcosa è che in qualche modo è saltato il binomio apparente civile e militare, stato popolare, azione, come giustamente dicevi, perché da un lato le tecnologie militari e quelle civili vengono utilizzati in egual modo nei contesti di guerra guerreggiata, come all'interno dei punti del territorio più capitalizzati, anche laddove una dichiarazione di guerra non c'è. E poi la questione appunto di questa umanità totalmente presa all'interno del collaborazionismo che in questo momento viene richiesto dalle azioni di governo, è che non c'è più spazio alcuno di contrattazione. Se possiamo dire qualcosa rispetto a chi ancora oggi rivendica diritti nominali di qualche tipo e che forse non ha capito che senza perlomeno un po' di spostamento di rapporto di forza attraverso resistenze e attacchi, lo spazio di contrattazione non c'è. Quello che viene concesso come unico approdo alla popolazione è uno spazio di collaborazionismo, peraltro anche vago, a geometrie variabili, perché poi le parti di popolazione attaccate, quelle povere, cambiano di volta in volta a seconda delle norme sociali che cambiano di mese in mese, ma tutto questo ha a che fare fortemente poi con l'economia della guerra, che oramai non è più una guerra come possiamo concepirla nel Novecento, nell'Ottocento, ma è una guerra che dal fronte esterno arriva al fronte interno senza soluzione di continuità.
Certo, tanto è vero che abbiamo avuto l'esempio proprio eclatante durante la cosiddetta pandemia, che praticamente tutti i discorsi erano discorsi di guerra, cioè era una chiamata a una Union Sacrée che praticamente viene di solito rivendicata di fronte a un pericolo, al pericolo di un nemico, al pericolo di una guerra, al pericolo di un attacco esterno. Invece questo viene sistematicamente, questo tipo di linguaggio, questo tipo di impostazione viene sistematicamente usato sul fronte interno, chiamiamolo così, per portare all'unità, tutti quelli che si riconoscono o che sono quasi obbligati di fatto poi, se vogliono lavorare, se vogliono vivere, se vogliono fare qualsiasi cosa, riconoscersi in questo discorso, e a buttare fuori dal contesto civile tutti quelli che non sono d'accordo o fanno resistenza, fanno opposizione. Cioè questo tipo di discorso di guerra porta immediatamente alla creazione del nemico, no? Cioè sia sul fronte interno.
Di schmittiana memoria, amico-nemico, esatto, anche all'interno delle dinamiche interne. E a questo punto mi ricollegherei anche con l'ultima parte del tuo testo, che è anche quella che mette in guardia dal concetto di comunità, che molto spesso è stato utilizzato, specie durante l'anno e mezzo di imposizione del passaporto verde, e che è stato anche, diciamo così, raccolto come quasi nuova norma sociale da alcune componenti della sinistra, cioè in una società basata interamente sulle strutture portanti dell'interesse individuale, così com'è oramai da decenni, sono riusciti invece a falsificare la realtà dicendo che c'è una comunità che punta al bene comune, che ruota attorno l'accettazione di certi precetti che il capitalismo digitalizzato e l'isolamento porta con sé, spacciandoli appunto come qualcosa che riguarda tutti, rispolverando una concezione che non è solamente opinabile, ma è criminale nel senso umano, non nel senso giuridico del termine, come quella di comunità, e utilizzandola come dispositivo discriminante, come giusto appunto dicevi tu.
Esatto, un dispositivo discriminante fortissimo e feroce, perché si è visto proprio che a fronte della chiamata alla solidarietà, no, e alla comunità con i canti dai balconi, poi in effetti il contraltare era che gli altri potevano anche morire di fame, potevano finire sotto i ponti, potevano morire di fame e potevano non esistere, che è questo poi è l'obiettivo che questo tipo di sistema ha, perché che una parte della popolazione verrà esclusa dal consesso civile, questo è già nei loro programmi, cioè loro hanno già una città degli utili e degli inutili, una società degli utili e degli inutili.
Certo, la cittadinanza differenziata è già si muove in questo alveo ed è abbastanza avanti come progetto. Io ricorderei anche in chiusura di questa chiacchierata molto interessante, vi ricordo che il testo lo trovate sia sul sito della Coordinamenta sia sul Rovescio, e si chiama Impedire che il cerchio si chiuda, e che peraltro un'altra cosa che sta succedendo specialmente a Torino è che ci sarebbe stato addirittura il blocco del diesel Euro 5, riprendendo quello che dicevamo all'inizio. A Roma si sa o non si sa se questo blocco ci sarà o non ci sarà. Qua a Torino se ne è parlato negli ultimi mesi, doveva essere attuativo dal 15 di settembre, siccome sembrava che si stessero montando le proteste c'è stato un retromarcia del Piemonte, e sembra che la cosa sia stata spostata di 2 anni. La misura, questa misura amministrativa della regione Piemonte, avrebbe impedito la vita e la possibilità di procurarsi un 2 soldi a moltissima popolazione. Per ora hanno retroceduto, ma è sempre quello che dicevi tu all'inizio, cioè la teoria della rana bollita, piano piano, piano piano, piano piano, fino a che poi non si hanno più possibilità, non si ha più agibilità di nessun tipo, ma anche letteralmente detta, non solamente agibilità politica nel termine più alto, che quella non c'è da tanto tempo, ma proprio agibilità spaziale, agibilità di mobilità. Io non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura.
Io volevo aggiungere una cosa che ritengo molto importante, proprio in funzione del fatto di impedire che il cerchio si chiuda, che qualsiasi lotta, qualsiasi azione, qualsiasi problema venga affrontato in qualsiasi ambito, in qualsiasi campo sociale, politico, non può prescindere dal tener conto di come si sta muovendo il sistema. Faccio un esempio per tutti, anzi due, perché sono diretti, sono vita vissuta, Allora, qui a Roma, per esempio, si stanno muovendo molto sulla sanità pubblica. No, allora dicono, la sanità deve essere pubblica e gratuita, la sanità deve essere pubblica e gratuita. D'accordo, la sanità deve essere pubblica e gratuita. Però, se non tirate dentro a questo tipo di discorso, a questo tipo di lotta, a questo tipo di rivendicazione, chiamatela come vi pare, il discorso di quello che loro vogliono fare con la digitalizzazione, con la col controllo, con la telemedicina e compagnia cantando, finirà che noi potremo avere la sanità gratuita ma con il chip sotto pelle. Questo che vogliamo, non credo, no? Non credo che noi ci possiamo battere per una sanità gratuita che però ci tratta come animali da batteria. Io spero che non vogliano questo, quindi i piani non si possono assolutamente portare avanti slegati, bisogna che venga ribadito sistematicamente quale è l'obiettivo del sistema. Oppure a scuola, mi ha colpito tantissimo, una volta sono passata qua davanti al Ministero della Pubblica Istruzione e c'erano degli studenti medi, avevano un grosso striscione e stavano protestando. Mi sono informata, dico: che cosa volete? Se vogliamo lo psicologo in ogni...
Non ti sento, non ti sento più, Elisabetta, puoi ripetere?
Ho detto, ho chiesto a questi studenti, sì, davanti al Ministero della Pubblica Istruzione, gli ho chiesto che cosa volete, perché protestate. Dice: vogliamo lo psicologo in ogni scuola. Dico: come volete lo psicologo in ogni scuola? E no, dice, perché noi stiamo male. Ho capito, dico, ma scusate, vedetevi fra voi, organizzatevi e fatevi una chiacchiera e capite perché state male, perché lo psicologo in ogni scuola farà quello che il sistema vuole. Cioè, mi è venuta in mente una manifestazione contro la psichiatrizzazione che c'è stata qui un anno e mezzo fa, che dicevano: non vogliono che stiamo bene, vogliono che stiamo buone. E quindi questo è, allora, certo. Ogni lotta non dovrebbe prescindere da quello che, tenere sempre presente qual è il progetto di questo sistema di potere.
Certo. Arrivano vari messaggi al 346-6673-263, li leggo velocemente. Uno che dice: bella comunità, la comunità dove si muore soli nel nome della comunità. E poi chiede qual è il nome del testo, perché se l'era perso. Il nome del testo è Impedire che il cerchio si chiuda. Ricordiamolo, trovate sia nel sito della coordinamenta sia nel sito del Rovescio. E poi un altro messaggio che dice: a me pare che gli ambienti di destra queste considerazioni già le facevano 2 anni fa. Va bene fare il punto della situazione e vedere come le persone preferiscono la gabbia stretta ma sicura. Io spero che almeno singolarmente ci si prepari a riconoscere soprattutto le gabbie che tutti abbiamo facilità a crearci. Si esce, se non si è ricattabili. È un po' ritorna sulla liberazione dello spirito da questa gabbia che non è solamente materiale ma è anche umana, che ci ha un po' svenduto tutto ciò che ci rende irriducibili sul piatto delle necessità che il governo decide essere nostre, invece non lo sono.
Sì, però dobbiamo smetterla di pensare con la testa del nemico.
Esatto, esatto. Io ti ringrazio ancora una volta, Elisabetta, a risentirci.
Grazie a te.